Buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti. Eccoci con una nuova puntata del podcast. Podcast che uso per rispondere alle vostre domande o trattare con voi di tematiche che mi proponete scrivendomi a info@carlodorofatti.com. Continuate a scrivermi, ricevo tante email, tante proposte, tante osservazioni, riflessioni e appunto domande che tratto durante il podcast perché così si ha un pochino più di tempo e possibilità di affrontare certi temi che a volte sono anche complessi, anche delicati. E oggi nelle email che ho ricevuto in particolare si parla di personalità, di struttura dell'anima, molto bello perché sono temi che tra l'altro affronto durante le lezioni in Accademia, Accademia ACOS. Tra l'altro vi ricordo che a ottobre parte un nuovo primo anno a Terni e è in formazione un gruppo che comunque è già avviato, ma ci si può ancora aggiungere a Brescia, ed è in formazione un nuovo gruppo a Napoli. Quindi ci sono varie possibilità per frequentare l'Accademia ACOS, Anima, Corpo, Spirito, durante la quale approfondiamo in maniera sia teorica sia pratica diversi temi della ricerca interiore, della conoscenza, dell'esoterismo, le varie discipline che io ritengo funzionali per supportare a livello energetico determinate ricerche, scoperte, alchimie interiori, perché poi alla fine è un percorso fondamentalmente di autoconoscenza, di autocoscienza, che ci dovrebbe permettere di intuire la nostra natura reale e al di là di tutto quello che è la realtà che oggi ci circonda, che oggi a volte ottunde i nostri sensi, la nostra percezione, addirittura ci impedisce di comprendere lo scopo della nostra vita e quindi il potenziale che può essere espresso in funzione della nostra evoluzione, che è un'evoluzione sociale, è un'evoluzione umana, è un'evoluzione spirituale, però tutto questo spesso viene compresso dal fatto che siamo molto coinvolti in un meccanismo estremamente materialista, emotivamente squilibrato, fondato su strutture di conoscenza molto illusorie e anche molto anguste nelle quali ci rinchiudiamo. Quindi non è semplice recuperare il senso di se stessi, il senso di un cammino umano che parte da noi, che parte dall'individuo, che parte proprio da me, da te, in maniera molto semplice, anche perché si parte da lì. Poi certo, l'idea di poter contribuire ad un cambiamento, ad un risveglio umano è molto bella, però a volte può essere anche ingenua e talmente grande che ci impedisce di cominciare a fare qualcosa di concreto, a sentire che veramente possiamo fare qualche cosa. Allora cominciamo da noi stessi, nelle piccole cose, nelle piccole scelte quotidiane, nella nostra ordinaria vita di tutti i giorni, creando attorno a noi un clima, un'energia, un'atmosfera di consapevolezza, di coerenza, di bellezza, di bontà, di gentilezza, un'atmosfera di crescita e di scambio, di amore, se vogliamo usare questa parola oggi, anche questa così inflazionata. Quindi cominciamo proprio a comprendere, a riflettere nel nostro profondo quale può essere il senso della nostra vita e poi in generale della vita umana intesa anche nelle sue insidie, nelle sue brutture. Bisogna partire da qualche parte. Noi non siamo solo degli animali in plumi, dei bipedi che se ne vanno in giro facendo la guerra gli uni agli altri e finisce lì. No, c'è qualcosa di importante da riscoprire. Questi sono secoli in cui tutto questo sembra molto difficile. Ci sono stati altri momenti in cui era più chiara la natura umana, era più chiara la possibile evoluzione. Poi, certo, noi viviamo adesso all'interno di una sequenza storica particolarmente opprimente, particolarmente infelice. che quasi ci scoraggia, no? Ci scoraggia. Invece dobbiamo avere la pazienza di dare ascolto a quella voce interiore che ancora ci intriga, che ancora ci stimola ad una volontà di comprensione, una volontà di conoscenza, di scoperta, di evoluzione, di risveglio. Perché è vero quello che ci raccontano i grandi maestri di tutti i tempi, le grandi scuole, è vero. Solo che oggi sembra quasi impossibile, no? Dalle grandi delusioni dello scientismo, delle religioni, della New Age, grandi delusioni, ci sembra quasi di dover gettare la spugna. Invece no, ci sono buone ragioni per continuare a compiere questo viaggio di maggiore consapevolezza, per vivere meglio, stare meglio, per portare con noi implicitamente una testimonianza che possa essere di ispirazione agli altri, e senza pretendere di salvare il mondo, senza pretendere di fare la differenza. Perché probabilmente questo mondo è fatto apposta per provare la coscienza al punto da costringerla ad un discernimento personale che conduce l'individuo ad una rinascita, ad una trascendenza, ad un rinnovarsi su ulteriori piani del possibile. E questo è un discorso esoterico, un discorso difficile da comprendere, ma è proprio una palestra di coscienza impegnativa, ardua, che ci permette però di provare noi stessi per riscoprire e rievolvere quella natura evolutiva, spirituale, che è coscienza, appunto, ma che può essere anche viatico per una ulteriore manifestazione della vita presso misteriose dimensioni del possibile, che secondo me noi possiamo perseguire e raggiungere nel momento in cui applichiamo il discernimento, applichiamo conoscenza, applichiamo fede, fiducia in quello che sentiamo dentro, ci comportiamo di conseguenza, sviluppando in noi delle possibilità straordinarie e misteriose. Quindi abbracciamo un po' questa magia, abbracciamo questa ideale dimensione del possibile che altrimenti viene continuamente scoraggiata, continuamente impoverita da un'umanità che non è consapevole di se stessa, ok? E per farlo studiamo anche i nostri, come dire, i nostri limiti, le nostre virtù, i nostri talenti. La struttura dell'anima è un qualcosa di molto interessante, che è stato studiato all'astrologia, è stato studiato attraverso mappature di archetipi e di stereotipi, attraverso l'enneagramma, attraverso lo studio dei tipi. Insomma, tantissimi scienziati, psicologi, filosofi, esoteristi, maestri si sono impegnati nel comprendere la natura articolata dell'io, che è appunto articolata, cioè non è un io, ma dentro di noi ci sono diversi ego, ognuno dei quali pretende di essere il più vero, il più importante, forse addirittura l'unico, e questi ego spesso dentro di noi confliggono, producono dubbio paralizzante, producono quell'incertezza che ci impedisce coerenza, ci impedisce di essere amici di noi stessi. Spesso questi conflitti interiori creano paure, sensi di colpa, rivalse, rancori interiori che poi si proiettano, si riflettono nella nostra socialità e creano poi quella società di cui tutti ci lamentiamo, no? Fatta di predatori, fatta di menzogne, di autosabotaggi, di stupidità. Ebbene, tutto questo nasce e si riflette nel nostro stesso intimo. E la natura dell'anima è una natura composita. La nostra struttura interiore, da tutte le tradizioni viene descritta come un punto di convergenza di diverse nature. E quindi l'uomo, l'essere umano, è un paradosso perché è animale, è istinto, è impulsi, è sopravvivenza, ma è anche umano, fatto di emozioni spesso contraddittorie rispetto alla natura propria dell'animale, che è funzionale alla sopravvivenza. Spesso invece la nostra componente emotiva innesca dei processi ancora diversi, ulteriori, che rientrano nella dimensione dell'umano, che non è più animale, perché mosso da ulteriori istanze. Allora ecco le emozioni, l'arte, la cultura, l'intelletto, l'auto-interrogarsi sulla natura della vita. Da qui nascono speculazioni ulteriori, e queste due componenti sono accompagnate fin dall'inizio, e tuttavia si risolvono nella componente spirituale. Quindi sono accompagnate dalla componente spirituale, quella scintilla divina, quel qualcosa che ci riconduce a tutto, che ci riconduce all'assoluto, che fa di noi emanazioni dell'essere in senso assoluto, e una componente spirituale che viene ricordata da tutte le grandi tradizioni esoteriche, religiose, filosofiche, una componente profonda, essenziale, autentica, che è il vero io, che è il sé reale. Alcuni lo chiamano il sé profondo, altri lo chiamano il sé superiore. È il sé reale che sta a monte rispetto a quelle interfacce sociali che costruiamo, che indossiamo come maschere per poter interagire nelle vicissitudini della vita, ma che poi diventano molto ingombranti. Noi ci identifichiamo nelle nostre maschere che ci impossessano e quasi a turno ci guidano come se fossimo dei burattini impossessati da noi stessi, dai nostri ego che in fondo non corrispondono al nostro vero io, ma rappresentano dei costrutti sociali, psichici, caratteriali, emotivi, attraverso i quali si veicola il nostro esprimerci, il nostro scegliere, il nostro manifestarci all'esterno, il nostro relazionarci, però non siamo noi nell'essenza reale. Quell'essenza reale viene persa di vista. E quindi perdiamo di vista noi stessi, perdiamo di vista la nostra reale natura, perdiamo di vista la nostra vera volontà, perdiamo di vista ciò che vogliamo veramente. E tutto questo viene spartito attraverso questi ego che si accaparrano pezzi della nostra anima e, inconsci di ciò che siamo e di ciò che sono, sono in realtà imbottiti di programmazioni eteroindotte, cioè che giungono dall'esterno, no? Noi siamo programmati da ciò che ci circonda, dall'ambiente, dalla società che si fa, quindi sistema scolastico, educazione, famiglia, cultura, perbenismo sociale e moralismo corrente, diventa politica, diventa religione, diventa modo di vivere, che asseconda una serie di aspettative esterne a vari livelli, secondo diversi cerchi concentrici, ma che ci definisce all'interno di un recinto di convenzioni che non ci rappresenta per quello che siamo veramente. E anche il nostro muoverci all'interno di questo recinto non corrisponde a ciò che vogliamo, a che siamo, a ciò che è il nostro reale potenziale. E quindi spesso tutto ciò produce frustrazione, produce confusione, produce conflitti interiori, più o meno marcati. Siamo tutti fatti così. Poi c'è il caso patologico dove tutto questo poi purtroppo diventa disagio, diventa problematica psichica, diventa veramente qualcosa di ingestibile, di patologico, ok? Però tutti siamo più o meno fatti così, no? Non sappiamo chi siamo, non sappiamo cosa vogliamo e ci affidiamo alla personalità del momento, cioè a ciò che in quel momento ci guida, ci muove, spesso reagendo a stimoli esterni, reagendo a programmazioni, a sistemi che in qualche modo ci incanalano in un binario spersonalizzante, alienante, che non ha nulla di umano. Non ha nulla di creativo, non ha nulla di bello. Ed ecco che nasce poi quella società così come la conosciamo, molto grigia, molto mediocre, molto povera in arte, in bellezza, in intelligenza, in ragionevolezza. Ecco, allora una società molto conflittuale, competitiva, setata di potere, esattamente come dentro di noi abbiamo queste parti egocentrate che sono assetate di potere e confliggono e lottano e ci impediscono di essere ciò che siamo. Allora, ecco, questo è un po' il discorso generale. Poi si può entrare molto nel dettaglio per cercare di dotarsi di strumenti di analisi, poi sono sempre strumenti, gli strumenti hanno sempre dei limiti, hanno sempre dei limiti, ok? Però sono strumenti che possono essere utilizzati, dei sistemi di mappatura, per esempio l'astrologia è un sistema di mappatura, che non è quella degli oroscopi, L'astrologia è qualcosa di molto più profondo, molto più importante e significativo come studio dell'animo umano. E poi ci sono stati altri tentativi molto importanti, pensiamo alla scuola di Gurdjieff che poi ha portato grande sviluppo a quel sistema di autocoscienza che è chiamato Enneagramma, per esempio. Nella mia esperienza di ricerca ho potuto incontrare anche grandi esoteristi, grandi autori, grandi magisti del secolo scorso, dei primi degni del secolo scorso, i quali tutti hanno parlato delle personalità d'anima. Gurdjieff, Aurobindo, Krishnamurti, Crowley, persino Aleister Crowley, se leggete il suo romanzo La figlia della luna, proprio nelle prime pagine spiega le basi di quello che può essere effettivamente uno studio delle cosiddette personalità d'anima. Poi è chiaro che gli esoteristi fanno questo lavoro da un punto di vista esoterico, alchemico, hanno il loro linguaggio e il loro approccio. Gli psicologi, da Jung, passando da Maslow a Sagioli, Ken Wilber, ovviamente hanno un altro approccio, un altro linguaggio, altri scopi, però diciamo che è un discorso che, appunto, anche se leggete per esempio i libri di Gurdjieff, è proprio molto molto ben delineato. Bisogna studiare, bisogna fare un po' di ricerca per vedere l'evoluzione di questo tentativo. Bellissimo il libro di Wilber, Lo spettro della coscienza, proprio bellissimo. Quindi, da grandi yogi come Aurobindo a grandi, insomma, personaggi come può essere stato Krishnamurti, insomma, hanno parlato di questo aspetto della struttura d'anima come fondamentalmente da quelli umani a quelli divini, spirituali, che convergono in un campo di energia che chiamiamo essere umano, un campo esperienziale dove la coscienza viene messa alla prova per rievolversi e ricondursi al tutto attraverso dimensioni relative, attraverso le quali l'essere esiste, si fa esperienza, esperienza della percezione, esperienza dell'emozione, esperienza di quel mistero che è la vita nei suoi livelli di espressione sempre più complessi, no? Dalla vita del microbo alla vita di Dante Alighieri. Allora ecco che le domande, adesso vedo che adesso arrivo alle domande, riguardano proprio lo studio di questa struttura dell'anima e la relazione psicologica e alchemica che c'è tra le nostre personalità interiori, che sono diverse e hanno diversi livelli di agglomerazione, hanno diversi livelli di, come dire, di presenza dentro di noi. Quindi abbiamo le personalità dominanti, le personalità secondarie, quelle marginali. E in relazione però a quello che è il sé superiore, cioè qual è l'alchimia delle personalità interiori in relazione al sé superiore, cioè come possiamo aprirci la strada al sé reale e come queste personalità possono diventare effettivamente degli oblò funzionali alla nostra esperienza umana, senza tuttavia che noi ci identifichiamo, come il famoso palombaro che rischia di identificarsi con il suo scafandro. E no, il palombaro è qualcosa di interiore, no? È una vita interiore. Lo scafandro non è vera vita, anche se visto da fuori è lui che sembra muoversi nei fondali dell'oceano, ma dentro c'è un palombaro. In questo momento il palombaro è svenuto e noi siamo completamente identificati nel nostro corpo, nei nostri sensi, nelle nostre categorie mentali e nelle nostre personalità, che da interfacce funzionali verso il mondo umano, verso il nostro ambiente, e sono diventati elementi di confusione, un po' come l'attore che si immedesima troppo con il personaggio che interpreta. Ecco, noi siamo completamente identificati nei nostri personaggi interiori, i quali non sono reali, sono delle maschere. Ma nel momento in cui noi ci identifichiamo totalmente con le maschere, perdiamo anche il senso della nostra recita umana, perdiamo il senso del gioco teatrale che la vita rappresenta. Di conseguenza ci prendiamo molto sul serio e cominciamo a fare la guerra. E questo poi il concetto. E cominciamo ad ambire il materiale inteso come fine anziché come mezzo. Ecco la corsa al denaro, la corsa al privilegio, la corsa al dominio sugli altri. Tutto perché abbiamo paura della perdita, della carenza, della morte. Abbiamo dimenticato di essere creature eterne, straordinarie, che dovrebbero giocare il gioco della vita per comprendere le sue sfide e risolverle nell'amore, cosa che sembra molto difficile, forse neanche di questo mondo, perché secondo alcune teorie forse questo stesso mondo è proprio pensato per essere un transito. Un transito esperienziale dal quale emergere per affacciarsi poi forse a mondi della vita dove realmente possiamo manifestare la nostra natura divina, la nostra natura reale nell'amore, nella comprensione, nella scoperta, nel grande gioco. Forse questo è un mondo che fa parte del grande gioco, ma è un mondo estremamente probante. Io non so se riusciremo a risolverlo. Forse questo mondo è fatto proprio per essere quello che è, cioè una sorta di inferno che fa della nostra vita un viaggio agli inferi per conoscere i nostri mostri, distinguerli, trasmutarli, sublimarli e trasformarli in qualche cosa di meraviglioso, ma forse in quel momento non saremo più di questo mondo, chissà, forse. Queste sono ipotesi metafisiche. In ogni caso, fatto sta che la domanda della nostra amica mi dice: sappiamo che la nostra struttura d'anima è composta da varie personalità. Ho dovuto fare un po' di premessa per farvi capire, no? Se noi desideriamo qualcosa e tutte le personalità hanno lo stesso obiettivo, tranne una, può bastare solo quella per sabotare l'intento? Sì, dipende da qual è il livello della personalità, perché se è una personalità secondaria, può anche darsi che il suo intervento e la sua interferenza possano essere estremamente gestibili. Così come se è una personalità marginale, può darsi che sia qualcosa di secondario, come dire, di non così significativo. Però se è una personalità dominante, certamente può produrre dei sabotaggi interiori. Adesso io non posso entrare nel tecnico, spiegarvi le personalità dominanti, le marginali, le secondarie. Tra le personalità dominanti ci sono quelle maschili, quelle femminili, quelle più vecchie, quelle più giovani. Tenete conto che è un sistema, che ho poi perfezionato durante questi ultimi miei anni di studi su questo tema, attraverso uno schema che ha sempre i suoi limiti, ovviamente, di 12 personalità fondamentali, no? 12 personalità dominanti, tra le quali abbiamo alcune personalità principali, alcuni marginali e alcune secondarie. Queste 12 personalità fondamentali rappresentano in modo ragionevole, cioè in modo ragionevolmente attendibile la nostra costituzione. Poi è chiaro che ci possono essere ulteriori variabili, c'è cioè una complessità infinita, però Però diciamo che parliamo di 12 personalità principali che dovrebbero essere oggetto della nostra autoanalisi, non tanto per rafforzarle, quanto poi per produrre un sistema funzionale di relazione con il fuori di noi, ma soprattutto per integrarle in funzione del nostro sé reale, che a questo punto bisogna cercarlo. Ecco la caccia all'anima. Cioè bisogna andare a cercare chi veramente noi siamo, qual è quell'essenza reale a monte di questo sistema di filtri che sono le personalità. Ovviamente se una delle nostre personalità con le quali siamo bene identificati ha per tutta una serie di motivi degli elementi conflittuali con le altre parti, ecco che sicuramente ne basta una per destabilizzare il nostro orientamento e quindi rendere incoerente il nostro modo di scegliere, di vivere, di progettare, di sviluppare il nostro percorso. Quindi il lavoro sulle personalità interiori che vanno conosciute, comprese nei loro limiti, esaltate nelle loro virtù, vanno specializzate nell'espressione dei loro talenti in funzione, cioè come poter contare su una squadra vincente, no? Di cui il coach è il sé reale, no? Il sé reale è il coach che si avvale di questi costrutti psichici attraverso i quali necessariamente interagiamo con l'ambiente, con il mondo, con gli altri, quindi è normale che il sé reale indossi dei costumi di scena nel momento in cui siamo incarnati, nel momento in cui ci troviamo in questo teatro, fatto tra l'altro di più scene, più palcoscenici. Quindi è normale che l'attore indossa il suo abito e il suo costume, però l'importante è capire che è un costume. Ovviamente quando lo capiamo il teatro diventa una grande esperienza di crescita e di autocoscienza. Lo è in effetti il teatro, esperienza di crescita e autocoscienza, se ci pensiamo bene, no? Quando invece siamo identificati è follia, perdiamo completamente qualunque orientamento, no? Quindi sì, l'obiettivo è quello di far sì che le personalità interiori possano comunicare, possano conoscersi, possano interagire in forma armonica, approssimando la loro consapevolezza del sé reale e quindi diventare. È un po' come nella parabola evangelica, no? C'è la carrozza, chi guida la carrozza, i passeggeri, i cavalli. Questo veniva anche ripreso nella Gestalt, veniva ripreso anche da Gurdjieff, no? Il padrone di casa, quando il padrone di casa non c'è, i servi fanno quello che vogliono. Ecco. Il padrone di casa in questo momento è assente, dobbiamo rievocarlo, no? Ma per rievocarlo dobbiamo far spazio e mettere ordine in una casa molto confusa, gestita da servi che si credono i padroni e litigano tra loro per di più. Quindi è questo il lavoro interiore poi, no? In fondo, conoscersi, comprendersi e sviluppare consapevolezza della propria natura e della propria direzione reale, alla quale pur esaltando le varie differenze, le varie possibilità che abbiamo in termini di talenti variegati, ecco, però ecco, riuscire a convergere verso un'evoluzione condivisa che corrisponda effettivamente al Dharma, al progetto della nostra essenza reale. E ovviamente il mondo è riflesso di tutto questo, quindi gli altri è vero che sono di fatto anche richiamo alle nostre personalità, sono a loro volta rappresentazione del nostro teatro interiore. È vero anche questo, no? Ecco perché sono così importanti i lavori di gruppo. Mi dice, quindi, quando si dice di voler qualcosa con tutto se stessi, può essere inteso con tutte le personalità? Sì, quando io voglio qualcosa con tutto me stesso. Certo, è proprio così. Se solo una di queste non è convinta, può incidere sul realizzare un progetto o un desiderio? Sì, lo può fare. Bisogna portare avanti questo lavoro di scoperta, di conoscenza, di reintegrazione. Jung lo chiamava individuazione, no? Cioè dove finalmente l'individuo torna a reintegrarsi in un soggetto reale, attivo, Gurdjieff, no? Il soggetto. Chi è il soggetto? Nisargadatta Maharaj. Chi sei tu? Gli facevano le domande. Chi sta facendo la domanda? Sei tu o è una parte di te che in questo momento ti sta impossessando, imbottita di condizionamenti? Seconda domanda, mi dice sempre la stessa email. Io credo che tutto quello che facciamo, pensiamo e diciamo produce un eco. È vero, no? Le forme pensiero, le vibrazioni psiche, è vero, è vero. Ad esempio, quando un evento si è concluso, può essere che continui ad esistere e creare effetti attraverso l'eco, come quando parliamo in una stanza vuota e la voce produce un eco fino a svanire? Anche l'assenza di un essere vivente che è morto produce eco, un'assenza presenza? Puoi dire qualcosa al riguardo? Allora, la teoria dei mondi eco, dei mondi paralleli, è una teoria esoterica, ma anche ormai alla quale si affacciano vari pensatori scientifici, no? Il multiverso, i mondi paralleli, gli universi paralleli, universi paralleli più o meno stabili, quindi universi che a volte sono l'eco intensa di certe direzioni storiche, percettive, emotive, esperienziali, coscienziali, che coinvolgono magari collettivi di presenze, di esseri umani, di esseri viventi. E è vero che possono prodursi, secondo certe teorie, degli universi specchio, dei mondi specchio, delle realtà magari instabili, che però presso certe dimensioni tentano una loro manifestazione, o comunque sui piani sottili, sui piani onirici, permangono delle dimensioni magari temporanee, non significative, però sì, c'è questa idea del mondo eco. Il mondo eco, che non è un mondo parallelo, che è una dimensione invece stabile di leggi. Il mondo eco invece è un riflesso, come spiegavi bene tu stessa nella domanda, un riflesso possibile, cioè sono quelle probabilità inespresse, quelle possibilità che non sono state saturate e quindi sono state altre le scelte che hanno composto il piano principale della storia. E tuttavia, a latere di questo piano principale, si sviluppano continuamente dei filamenti che poi vengono ovviamente quasi per un effetto gravitazionale di attrazione temporale, vengono riattirati dal piano principale, quindi questi mondi eco hanno vita breve, comunque poi riconvergono sul piano principale degli eventi, ovvero quello emotivamente più articolato e in grado di esprimere potenzialmente maggiore complessità. Sì, c'è questa possibilità dei mondi eco, i quali poi possono essere utilizzati anche dal punto di vista esoterico, nell'alchimia, nella magia si parla di utilizzo di eventi insaturi, miniere temporali, eco di eventi che possono eventualmente risaturati da complessità superiori, o di tipo egregorico o di tipo fisico. Insomma, ci sono varie considerazioni che si potrebbero fare su questa immagine, su questo scenario multidimensionale del possibile. Ebbene, invece, per quanto riguarda l'assenza di un essere vivente che è morto e produce l'eco, adesso qua mi stanno venendo a prendere, ok, il discorso quello invece no, non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci perché la morte nella nostra cultura è un'esperienza emotivamente molto carica e fuorviante. Produce dolore, sofferenza, produce ossessione, difficoltà nel distacco e nell'andare avanti, difficoltà che vive la persona a cui è morta, magari una persona cara o un animale caro, però in realtà questa difficoltà lega anche il defunto su un piano emotivo, su un piano di possessività, di attaccamento. mentre invece una visione spirituale suggerisce di lasciare andare e concepire la vita per quello che è. La vita è nascita, morte, rinascita, è un ciclo favoloso di possibilità che continuamente si riformulano attraverso i processi della vita e della morte. È normale, è chiaro il dolore, la sofferenza, certo, il distacco, però è anche vero che se hai una visione spirituale sai benissimo che così vanno le cose. È chiaro, c'è morte e morte, ci può essere la morte inaspettata, la morte che noi riteniamo prematura, però dobbiamo avere anche una visione più ampia e capire che la vita è fatta di tutto questo e che tuttavia noi siamo qualcosa che va ben al di là della pura identificazione nel corpo fisico, che muore, ma non muore ciò che siamo, ciò che rappresentiamo dal punto di vista spirituale, coscienziale, quindi il nostro transito terreno si risolve nella morte che tuttavia però è una porta che conduce la nostra essenza, secondo varie possibili traiettorie, verso una continua possibilità di evoluzione, di coscienza, di manifestazione. Avere e incoraggiare l'idea di un attaccamento e quindi l'idea dell'eco della persona che permane in un ambiente, a parte che crea delle forme pensiero larvali, crea delle entità, dei fantasmi, crea delle psicocreature predatorie che vengono proprio alimentate dal nostro non darci pace. Dall'altra parte rappresentano anche dei brandelli dei corpi sottili e spirituali del defunto che vuoi per attaccamenti suoi, vuoi per attaccamenti nostri, in qualche modo viene lacerato nella sua integrità spirituale. E quindi non riesce a distaccarsi completamente per compiere il viaggio che è giusto che compia. E allora rimangono sul piano materiale, astrale, dei pezzi che poi non sono il defunto. Il defunto poi fortunatamente in qualche modo procederà secondo ciò che è la natura dello spirito. Però rimangono queste energie cariche di emotività che da una parte non sono neanche il defunto, alimentano degli eco dove si rinnova il dolore e la sofferenza, perché poi le entità che abitano queste eco sono poi entità predatorie, perché sì, sono dei parassiti astrali, emotivi, psichici, creano ossessione, creano patologia poi alla fine, perché tutto questo non riesce a risolversi in una serena ammissione della nostra caducità, della nostra impermanenza, e tuttavia dall'altra parte la speranza di ciò che è la vita nel momento in cui ci riappropriamo della consapevolezza di ciò che siamo veramente. Ecco, allora bisogna portare avanti un cammino di conoscenza, di consapevolezza, che da una parte lenisca i nostri attaccamenti, i nostri dispiaceri, però dall'altra parte ci apra ad un orizzonte ben più ampio, dove la vita si riformula continuamente attraverso infinite possibilità di percezione e di coscienza, che ci coinvolge continuamente tutti quanti. Quindi alla fine siamo comunque sempre nella stessa grande espressione del possibile. Siamo qui per recitare, cioè sarebbe assurdo che due attori che si lasciano sul palcoscenico recitando un copione con i costumi di scena e poi quando si struccano, vanno nei camerini e riprendono la loro vita reale, vivano il fatto che a quello là gli hanno sparato con la pistola finta e il sangue finto e questa l'attrice continua a piangere per il personaggio che è morto. Non capito, cioè è una complessa alchimia di emozioni, io lo capisco, le emozioni, il dolore, il fatto che siamo attaccati alle persone care e spesso soffriamo più per il non, per la nostra mancanza più che per la loro dipartita. insomma, bisogna anche cominciare a coltivare un rapporto con la morte che possa anche permetterci di respirare una visione più ampia delle cose, ricominciare a vivere, a porre fiducia su quello che siamo, che è coscienza, che è unità, che è comunione a prescindere. Quindi il fatto che si creino delle eco dopo che la persona o l'animale o chissà chi è morto in una certa area spazio-temporale, in realtà non dovrebbe esserci, perché qualora si creasse questa situazione, probabilmente causata da una forte emotività, in realtà è qualcosa di predatorio, di dispersivo, di inconcludente sul piano della consapevolezza, della ricerca. E anche sul piano del lasciare andare, no? Lasciare andare. Quindi sì, può accadere questa eco, però è qualcosa che io ritengo piuttosto malsana. Malsana. Va bene, anche oggi abbiamo parlato di un po' di cose, di struttura dell'anima, abbiamo parlato della consapevolezza. Adesso guardavo un commento sulla consapevolezza confonde con la gnosi, gnosi che non occorre. Non ho capito molto bene questo commento, cosa si intende dire. Allora, attenzione, qui c'è, però forse intuisco, no? Da una parte c'è la consapevolezza, da una parte la gnosi. No, in realtà la gnosi non confonde mai, la conoscenza non confonde mai. È l'uso che ne facciamo, se è viziato dal nostro narcisismo, dal nostro egocentrismo, dalla nostra pigrizia, dalle nostre paure, dai nostri conflitti interiori, quella conoscenza sarà usata male e ci allontanerà dalla verità, dall'essere, dall'amore, dallo spirito e dalla consapevolezza. D'altra parte, una consapevolezza basata solo sul sentire può essere viziata da una componente emotiva troppo ingombrante, non corroborata da sapienza, conoscenza, gnosi, e si trasforma in superstizione, si prendono delle cantonate straordinarie. Quindi conoscenza e consapevolezza vanno di pari passo. Ciò che vizia, semmai, è sempre la componente egocentrica che ottenebra i nostri sensi, la nostra mente, il nostro cuore. Componente egocentrica che ovviamente è naturale conseguenza della nostra paura, che a sua volta è naturale conseguenza della nostra ignoranza. Allora, laddove c'è ignoranza, paura, egoismo, allora la consapevolezza diventa fanatismo, diventa sentire vago e superstizioso, quindi non è consapevolezza, e la conoscenza diventa un mero nozionismo mentale piuttosto che applicata al mondo della materia, della competizione, del conflitto, dell'avidità umana, e allora non è più scienza, non è più gnosi. Quindi gnosi e consapevolezza, sapere e sentire sono le nostre due gambe attraverso le quali possiamo camminare lungo la via. Ok? Forse non era questo che volevi dire, però insomma. Va bene, io penso che possiamo fermarci qui, ci sentiamo prossimamente, continuate a mandarmi le vostre domande, info@carlodorofatti.com. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.